Allora, sono le 11 e queste sono le frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Chiudiamo la finestra e questa mattina riprendiamo dopo una settimana di interruzioni redazionali di Radio Onda Rossa, appunto della domenica mattina. 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono, ondarossa@ondarossa.info la nostra mail. Abbiamo lanciato da un po' di giorni il radioabbonamento per sostenere economicamente la nostra e la vostra radio. Anche quest'anno 30 per 1000, ovvero 30 euro di radioabbonamento per 1000 almeno sostenitori e sostenitrici, per arrivare alla cifra di 30.000 euro che ci permette una relativa tranquillità economica per un anno. Sembra una cifra grande detta soprattutto al target, diciamo, di Radio Onda Rossa, ma in realtà rispetto a bilanci di altre radio è veramente un'inezia, ma è quello che ci serve. Abbiamo anche sperimentato l'anno scorso che è così. Potete ovviamente sottoscrivere anche di meno o magari anche di più, perché no? Andate sul nostro sito www.ondarossa.info, cliccate sul banner che lancia la campagna e lì poi trovate, scendendo in basso, abbonati subito, e cliccate lì e siete dirottati e dirottate sulla piattaforma di produzioni dal basso, e con i soliti metodi potete sottoscrivere comodamente da casa. E trovate anche tutte le spiegazioni del perché anche quest'anno rilanciamo questa campagna, l'elenco dettagliato delle spese che preventiviamo, anche sulla base ovviamente della nostra esperienza. E inoltre vi ricordiamo ancora che è disponibile Scarceranda, l'agenda contro il carcere, che troverete anche il 31 dicembre davanti a Re Bibbia, via Maglietti, angolo via Bartolo Longo, come da tanti anni a questa parte, con l'aiuto e il sostegno di strutture, di varie strutture, di compagni e compagne di Roma. Onda Rossa sarà sotto al carcere di Re Bibbia, troverete anche lì la Scarceranda. Acquistatela, perché questo ci permette di continuare a inviarla gratuitamente a detenuti e detenute che ce ne fanno richiesta. E allora poi ne parleremo ancora ovviamente nel corso di questa trasmissione, sia della campagna sia del 31, ma soprattutto sollecitiamo chi è all'ascolto a chiamarci, perché questa mattina adesso vi diremo come sarà articolata appunto la trasmissione, ma questa mattina ci farebbe molto molto piacere, ci sarebbe di grande aiuto l'intervento di chi ci ascolta, di chi ci sostiene, di chi non ci sostiene ma comunque ha qualche cosa da dire. E perché insomma parlare con gli ascoltatori e le ascoltatrici è sempre un di più che ci arricchisce chi ascolta. Allora adesso spieghiamo un po' come sarà articolata la trasmissione.
Beh, siamo alla fine dell'anno e solitamente non in questa radio, ma insomma qualche volta è stato fatto, qualche volta no, si fanno un po' dei riassunti, no? Bilanci è difficile, è una parola eccessiva, sì, grossa, e si fanno dei riassunti. Noi abbiamo pensato, perché un po' sono anche le condizioni generali del periodo che viviamo, insomma non è un periodo splendido per tanti motivi. Ci sono guerre nel mondo, ci sono conflitti che vanno avanti da decenni, e iniziative ce ne sono, ma insomma un po' confuse, c'è incertezza, perplessità, tante cose. Piuttosto che fare un riassunto faticoso di questa situazione, ci è sembrato magari più divertente, anche più utile, vedere come sono cambiate le cose andando di decennio indietro e partendo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, e che anche diciamo dalla Costituzione italiana, della Repubblica Italiana e così via, quindi partendo a ritroso dal 1949 e andando di decennio in decennio per vedere che cosa succedeva, qual era la situazione in Italia, che cosa succedeva in Italia ma anche nel mondo, insomma, non solamente come avvenimenti politici e sociali ma anche magari dal punto di vista dei movimenti, delle tendenze musicali, degli scrittori, avvenimenti che riguardano un po' anche la vita culturale. per cui l'anno d'inizio è il 49, è un po' lontano, la radio inizia nel 77, quindi quasi 30 anni dopo, anzi sì, quasi 30 anni dopo, e quindi facciamo appello alle nostre memorie singole, ai nostri ricordi, anche a diciamo attingendo a fonti specifiche, e però sollecitiamo da subito, no, no? Anche gli interventi di chi ci ascolta, magari non necessariamente per il 1949, che è un po' difficile avere ricordi quelli diretti, quelli successivi. E quindi noi iniziamo, no? Facciamo una carrellata di notizie che riguardano l'Italia, quindi dagli interni, che riguardano l'Italia, e poi dal mondo, insomma, no? Quindi cominciamo proprio col 1949.
Iniziamo con il 17 gennaio del 1949, quando è stato scarcerato con l'applicazione di 9 anni di condono a conclusione del processo per collaborazionismo, che lo vide condannato a 12 anni di reclusione, il principe Junio Valerio Borghese, comandante della decima divisione durante durante la Repubblica Sociale Italiana e della flottiglia, appunto, decima MAS. 2 giorni dopo, il 19 gennaio del 49, invece il giudice istruttore del Tribunale Militare di Roma, il generale Enrico Santacroce, proscioglie i generali Roatta e Carboni, che erano stati deferiti dalla commissione d'inchiesta di Palermo sulla mancata difesa di Roma, e contemporaneamente i generali Ambrosio, Castellano De Stefanis, Utili e Calvi di Bergolo, denunciati dal generale Giacomo Carboni. Ancora nei primi mesi dell'anno, in particolare il 18 marzo del 49, la Camera dei Deputati approva l'adesione al Patto Atlantico con 342 voti favorevoli, 170 contrari e 19 astenuti. E infine, a ottobre 1949, Pierpaolo Pasolini è espulso dal Partito Comunista, il famoso PC, per indegnità morale riferita alla sua omosessualità.
E beh, insomma, già da queste prime notizie qualche indicazione ce l'abbiamo, no? Considerando che la Costituzione è del 48.
E anche il primo anno, la prima volta che votarono le donne era il 46.
La Costituzione del 48, quindi freschissima, Costituzione antifascista, e subito una bella regalia a uno dei più brutti fascisti che hanno circolato, Junio Valerio Borghese, che poi negli anni successivi tentò il famoso golpe borghese, che tentò di fare un colpo di Stato, quindi 9 anni di condono subito, no? sulla scia dell'amnistia dei fascisti che fu fatta precedentemente dal precedente ministro della giustizia, che era Togliatti, non a caso, insomma. E quindi due processi che la dicono lunga. Il secondo, quello che riguardava la mancata difesa di Roma, fu una delle prime, se non la primissima, vergogna nazionale, perché lì la fuga del re e tutti quanti, e di nuovo tutti assolti. E poi, come non segnare che appena varata la Costituzione italiana, che ripudia la guerra e così via, l'anno dopo c'è l'adesione al Patto Atlantico, quindi alla NATO, insomma, no? Quindi l'adesione alla NATO è del 1949. E infine, tema attualissimo di oggi, l'espulsione di un omosessuale dal Partito Comunista perché era per indegnità morale, insomma, no? Ecco, quindi abbiamo voluto sottolineare queste cose perché sono significative,
sono significative per l'epoca, ma le conseguenze, certo, le abbiamo anche oggi, no? Pensate al fatto, notizia di questi giorni, che vogliono portare 50 bombe atomiche dalla Turchia in Italia, da Aviano, se non erro, no? Per cui ancora, insomma, stiamo sotto quel cappello, e ancora rispetto all'articolo 11 della Costituzione, di cui tanto se ne parla, in realtà l'Italia partecipa a moltissime missioni di guerra, mascherate come missioni umanitarie e quant'altro.
Certo.
Questo mi viene in mente. L'altra cosa, giusto per ricordarla, appunto, in termini di antifascismo, forse per dare anche un accenno di, diciamo, di positività. Non so come saranno le conseguenze, però sempre in questi giorni leggevo sui giornali che l'Università di Milano ha messo come discrimine per avere gli spazi pubblici dentro l'università di sottoscrivere una dichiarazione di antifascismo. Quindi in questi anni in cui si è sdoganato in tutti i modi il fascismo, forse qualche piccolo, spero io, ripensamento, poi vedremo le conseguenze, cioè.
Invece, per quanto riguarda l'estero, che succedeva nel 49, tante cose, ovviamente noi abbiamo selezionato delle notizie. Allora, il 29 agosto del 1949 esplode la prima atomica sovietica ad Arzamas, nel deserto del Kazakistan, e i sovietici raggiungono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti avevano costruito e usato per ben due volte a Hiroshima e Nagasaki la bomba atomica nel 1945. La corsa all'arma nucleare, alle armi di distruzione di massa, era cominciata. I sovietici inseguivano, imperante Stalin in quel momento, inseguivano forsennatamente gli Stati Uniti. Nel 1949 annunciano al mondo di avere anche loro l'atomica. È significativo che il capo del progetto, che si chiamava Cariton, nelle sue memorie scrive che durante l'esperimento c'era presente anche Beria, e c'era alla costruzione dell'atomica sovietica partecipò anche Sakharov, il famoso fisico dissidente poi osannato dall'Occidente, ma partecipò alla realizzazione della bomba atomica. E racconta Cariton, il capo del progetto nucleare sovietico, dice esattamente questa frase nelle sue memorie: ci sentimmo tutti rilassati dopo l'esperimento, addirittura felici. Beria arrivò persino ad abbracciarmi, che fa rabbrividire, insomma, un abbraccio di Beria, mettiamola così, perché con il possesso di una simile arma avevamo rimosso la possibilità che essa venisse usata impunemente contro l'Unione Sovietica. Quindi, e anche questo fa rabbrividire, no? Al di là di tutto, perché da un lato è vero che finisce il monopolio della guerra atomica da parte degli Stati Uniti, ma comincia l'epoca dell'equilibrio del terrore, perché poi, insomma, l'abbiamo conosciuta successivamente negli anni della guerra fredda, comincia l'epoca dell'equilibrio del terrore, che i due maggiori contendenti possono in qualsiasi momento scatenare una guerra che distruggerebbe l'intera umanità o quasi, e quindi questo equilibrio del terrore. Ancora, date significative del 49, finisce la guerra civile in Grecia il 16 ottobre del 49 con la definitiva sconfitta delle armate popolari, dell'esercito popolare, l'Elas, e con l'affermazione delle forze monarchiche sostenute dagli anglo-americani. Era intervenuto pesantemente nel conflitto, nella guerra civile era intervenuta l'America, che aveva sostituito gli inglesi. E infine il 1 ottobre del 49, qui già una notizia di carattere diverso, Mao Zedong proclama la fine, il compimento della rivoluzione cinese, e proclama la fondazione della Repubblica Popolare in Cina.
Compagno, quando il partito finalmente sbaglia e a tutti è dato scrivere sui muri la libertà di interpretare il mondo, di criticare i propri dirigenti senza i tabù del glorioso passato, allora credi si vincerà. Compagno, quando il soldato non ha generali e il fucile è come un compagno, quando il soldato è popolo che lotta Ora per ora così nella scuola, così in fabbrica, in casa e nel campo. Allora, credi, si vincerà. Compagno, quando il tuo soldo di nulla te ne...
Allora sfumiamo Ivan Della Mea, perché è una canzone molto lunga che ci premeva mettere a chiosa un po' dell'ultima notizia, perché il rosso è diventato giallo, che ovviamente allude alla rivoluzione cinese e alla Repubblica Popolare Cinese.
Magari non solo, no? Il rosso è diventato giallo un po' dappertutto, insomma.
Però all'epoca magari non si poneva il problema, non in questi termini, ma insomma era proprio evidentemente diretta a parlare della rivoluzione cinese, e quindi la critica al revisionismo ovviamente che, insomma, è nella canzone.
E allora passiamo al decennio successivo, cioè 1959, e anche qui cominciamo con le notizie dall'interno, cioè dall'Italia.
E il 27 gennaio del 1959 a Firenze le forze di polizia, dopo aver proceduto all'alba allo sgombero della Galileo, caricano violentemente gli operai che protestano, provocando decine di feriti e procedendo a 20 arresti, 138 denunce a piede libero per tutti gli occupanti.
Questa è poco nota come vicenda, ma fu molto importante e segnò proprio quegli anni, perché erano anni in cui si usciva appena da una situazione di forte minoritarietà all'interno delle fabbriche, perché la CGIL era stata sconfitta, perché c'era stata la sconfitta del Fronte Popolare nelle elezioni precedenti, il tentativo da parte della DC della legge truffa, no? Il maggioritario e così via. Nel 59, non a caso poi negli anni successivi, comincia a risvegliarsi un po' la situazione operaia, e l'avvertenza della Galileo a Firenze fu un'avvertenza importantissima, che durò tra l'altro parecchi mesi e su cui, per chi se lo ricorda, poi Pratolini scrisse un libro anche, che si chiamava La Costanza della Ragione.
Ancora sempre a gennaio, il 31 gennaio del 1959 a Palermo, esplode una rivolta nel carcere del Luciardone contro le disumane condizioni di vita. Le forze di polizia intervengono facendo largo uso delle armi da fuoco, uccidendo un detenuto e ferendone gravemente altri 7. 14 marzo 1959, a Cagliari si asserragliano nei pozzi minatori del Seddas per ottenere il pagamento di salari arretrati, facendo lo sciopero della fame. Sempre a marzo del 1959 è siglato l'accordo tra Italia e Stati Uniti per l'installazione di basi missilistiche sul nostro territorio. I particolari dell'accordo sono mantenuti segreti. Il 30 giugno del 1959 a Torre del Greco, a Napoli, nel corso di uno sciopero dei marittimi, la polizia interviene a conclusione di un comizio, aprendo il fuoco e ferendo Lorenza Battiglieri e altre 2 persone. La gravità del gesto provoca una vera insurrezione della popolazione, che impegna le forze di polizia per l'intera giornata, erigendo barricate e incendiando automezzi della celere. E infine, il 3 dicembre del 1959, il Senato vota il disegno di legge per il finanziamento delle scuole materne cattoliche, con 108 voti favorevoli, Democrazia Cristiana e Monarchici, e 88 contrari, dei laici.
E qui, anche qua, insomma, no? Tema attualissimo, perché il finanziamento alla scuola privata, soprattutto cattolica, è andato avanti e ce l'abbiamo ancora adesso. Cosa succede all'estero nel 1959? A gennaio, è un anno che comincia bene, diciamo, perché a gennaio c'è il compimento della rivoluzione cubana, e quindi l'ultima offensiva delle forze rivoluzionarie cubane è affidata a 2 raggruppamenti, 2 tronconi. E i fronti della provincia dell'Oriente furono diretti da Fidel Castro, Raul Castro e Juan Almeida. L'avanzata verso La Habana fu invece affidata al comando di Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos. il 1 gennaio 1959 Batista fugge a Santo Domingo e Che Guevara entra a Santa Clara contestualmente, insomma contemporaneamente Che Guevara entra a Santa Clara. Infine il 2 gennaio 1959 l'ultima battaglia a Santiago di Cuba condotta da Fidel Castro, che viene accolto dalla folla e così via, e sei giorni dopo l'8 gennaio del 59 Fidel Castro raggiunge entra anche lui a L'Avana. Insomma, è un buon inizio per quest'anno, insomma. Un'altra...
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y pensaban seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Beh, insomma, sicuramente un buon inizio anche dal punto di vista dei ricordi affidati alle canzoni, ce ne sono tantissime ovviamente. Procedendo nel 1959 all'estero, data poco ricordata, direi sconosciuta, a luglio del 1959 il generale De Gaulle annuncia che farà, la Francia farà diversi esperimenti nucleari, e i primi che realizza sono nel deserto del Sahara, deserto Sahara algerino per essere chiari, perché l'Algeria era sotto dominazione francese ancora, nonostante cominciavano, anzi erano decisamente in corso le lotte di liberazione. L'esperimento dell'esplosione di questo ordigno nucleare avvenne il 13 febbraio del 1960 nella regione desertica di Reggane in Algeria, e ne furono fatti altri 15. Il fallout radioattivo arrivò tra l'altro anche in Italia. Ancora il 1 ottobre, il 17 luglio anzi, moriva ad appena 44 anni Billie Holiday, considerata una delle più grandi cantanti jazz e blues di tutti i tempi, che magari dopo mettiamo anche un suo brano musicale per ricordarla, no? Questa grandissima cantante. E però le notizie brutte ci sono anche in quell'anno, e che riguardano indirettamente l'Italia. Il 1 ottobre 1959 a Charleroi il tribunale assolve i dirigenti minerari imputati del disastro di Marcinelle, che era avvenuto nel 1956, quindi il processo di nuovo, tutti assolti. Nel disastro di Marcinelle morirono 262 lavoratori, 262 minatori, metà dei quali erano italiani. Infine il 13 novembre 1959, notizia squisitamente politica, a Bad Godesberg in Germania federale si svolge il congresso straordinario del Partito Socialdemocratico Tedesco, l'SPD, che sancisce definitivamente l'abbandono del marxismo, votato a larga maggioranza dai partecipanti, e comincia questa diciamo lunga marcia a ritroso del Partito Socialdemocratico, della sinistra tedesca, verso la socialdemocrazia che poi abbiamo conosciuto successivamente.
Un pezzettino indietro, il 10 ottobre 1959 in Kuwait un gruppo di rifugiati palestinesi, tra cui ovviamente Arafat, però c'era anche Farhad Kaddoumi e Abu Jad, fondano il movimento politico per la liberazione della Palestina, Al-Fatah.
Southern trees bear strange fruit, blood on leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes.
Allora, scusate qualche così distrazione della regia, ci stavamo, avete sentito così in diretta che ci stavamo accordando su come proseguire. Questa che avete sentito era Billie Holiday, la grandissima Billie Holiday, in un brano molto importante, Strange Fruit, nel quale insomma siamo appunto in anni anche precedenti a quelli di cui abbiamo parlato adesso. Strange Fruit non sono altro che i cadaveri dei neri linciati soprattutto al sud, ma non solo, negli anni successivi e poi fino ovviamente a parecchio nel secolo scorso, a parecchi anni del secolo scorso. I neri linciati con pretesti i più svariati e appunto impiccati agli alberi, e questi sono, in questa immagine drammatica ma anche molto poetica, gli strani frutti che pendono dagli alberi.
E passiamo a un anno particolare, sicuramente qui i ricordi anche personali cominciano ad affiorare, 1969.
Allora, nel 1969, per quanto riguarda l'Italia, il primo gennaio gruppi di compagni si concentrano davanti al locale La Bussola di Viareggio per contestare i ricchi avventori. La polizia prima carica i manifestanti e poi spara. Soriano Ceccanti viene raggiunto da un proiettile e resta paralizzato. Il 27 febbraio c'è la visita del presidente Nixon a Roma. Il movimento è in piazza contro questa visita e contro la guerra in Vietnam. Scontri prolungati al centro di Roma. A seguito di un attacco fascista alla facoltà di magistero occupata dagli studenti, muore Domenico Congedo cadendo da un cornicione. Il 9 aprile, sempre del 1969, c'è lo sciopero generale a Battipaglia contro la chiusura di alcune fabbriche. Tutta la città è in piazza, viene assaltato il municipio. La polizia interviene duramente per disperdere i cortei. Alcuni agenti sparano sulla folla all'impazzata. Due sono i morti, uno dei quali, una donna, viene uccisa mentre era affacciata alla finestra di casa. È la rivolta. La polizia viene cacciata e per alcune ore la città resta in mano ai dimostranti.
Ebbene, potremmo seguire a lungo per quest'anno a raccontare, e almeno a raccontare non ce ne sarebbe il tempo, ma a segnalare gli episodi significativi, perché è un crescendo continuo dagli scioperi di fabbrica alle lotte sociali per tutto il 1969, tra l'altro intervallati da iniziative fasciste tutte realizzate con bombe. Ci saranno le bombe alla fiera di Milano, ci saranno quelle all'altare della patria e poi quella del 12 dicembre. Ma per riassumere tutto questo, pensiamo che tanto vale leggere un brano del libro Vogliamo Tutto di Nanni Balestrini, di cui il personaggio che racconta la sua storia, e questa storia è Alfonso Nadella.
da solo e basta. Però è arrivato prima che arrivassero tutti quanti gli altri su degli argomenti. Ma
è quello che mi hai messo
te? Che ti ho messo io? Scusa, ma hai preso.
San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped at wine. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. San Quentin, what good do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you.
Allora, c'è stata un po' di confusione, stiamo selezionando l'audio di questo brano letto tra l'altro a un'iniziativa di Radio Onda Rossa al Cinema Palazzo lo scorso 31 ottobre che abbiamo fatto proprio con Alfonso Nadella, e qui c'è stata questa interpretazione di questa una pagina del libro Li vogliamo tutto.
Allora, mentre aspettiamo l'audio, magari ricordiamo un'altra data significativa, che è il 16 dicembre, dove dopo ore di interrogatorio Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico sospettato per l'attentato di Piazza Fontana, viene suicidato dal quarto piano della questura di Milano, dove era interrogato dal commissario Luigi Calabresi. Un altro anarchico, Pietro Valpreda, viene arrestato e indicato sulla stampa come il mostro della strage, e inizia la campagna di controinformazione contro la strage di Stato.
E infatti la radio proprio
meridionale ha tentato di entrare con un cartello. I guardiani glielo hanno impedito e ne è nato uno scontro. Al secondo turno, un gruppo di un'ottantina di operai delle linee della carrozzeria, subito dopo aver timbrato, si unisce in fondo alle linee e parte in corteo con l'intenzione di bloccare la linea della 500, l'unica che nei giorni scorsi aveva continuato a tirare a pieno ritmo. A questo punto sono intervenuti capi e sindacati che con un'azione concorde hanno ridotto il corteo a una quindicina di operai. Questi operai se ne infischiano, continuano a girare tra gli operai discutendo, e a poco si riforma il corteo bloccando completamente la produzione. Dalla Fiat non esce più nessuna macchina. Come uscii dal cancello della Fiat dopo che ero riuscito a scappare via dalle grinfie dei guardioni, non vedevo l'ora di trovare gli altri compagni. Sia i compagni con cui avevamo fatto la lotta dentro, sia gli studenti, con i quali avevamo fatto i volantini e li avevamo distribuiti all'entrata. Arrivai lì al bar e trovai molti compagni che mi aspettavano. Ci abbracciammo, eravamo esaltati per quello che avevamo fatto. Tutta Mirafiori si era fermata, anche tutte le linee della 500. La produzione si era completamente bloccata per il secondo turno. E lì, finalmente, ebbi la soddisfazione di scoprire che le cose che pensavo io da anni, da quando lavoravo, le cose che credevo essere solo io a pensarle, le pensavano tutti. E che noi eravamo veramente tutti la stessa cosa. Che differenza c'era fra me e un altro operaio? Che differenza ci poteva essere? Che magari quello pesava di più, era più alto o più basso, c'aveva il vestito di un altro colore o non so. Ma la cosa che non aveva differenza era la nostra volontà, la nostra logica, la nostra scoperta che il lavoro è l'unico nemico, l'unica malattia. Era l'odio che avevamo tutti quanti per questo lavoro e per i padroni che ci obbligavano a farlo. Era per questo che tutti stavamo incazzati. Era per questo che quando non scioperavamo ci mettevamo in mutua. Per evitare quella galera dove ci portavano via la nostra libertà e la nostra forza tutti i giorni. Questi pensieri, che io facevo da molto tempo per cazzi miei, finalmente vedevo che erano quello che tutti pensavano e dicevano. E le lotte che fino allora facevo per cazzi miei contro il lavoro, avevo visto che erano le lotte che tutti noi potevamo farle insieme e così vincerle. Sono stati più di 2 mesi di lotta, una lotta proprio brutalmente spontanea. Non c'era giorno che non si fermava un reparto, un'officina. Ogni settimana, più o meno, si bloccava tutta la Fiat. Erano proprio giornate di lotta continua. Infatti, la testata dei volantini che si facevano era lotta continua. E realmente alla Fiat, a Torino, in quei mesi, c'era una lotta continua. Si voleva bloccare il lavoro, a tutti i costi. Cioè, non si voleva lavorare più. Si cercava di mettere in crisi la produzione. Di mettere in ginocchio i padroni e di farli scendere a patti con noi. Si combatteva una battaglia a fondo. Ormai una cosa era evidente in queste assemblee. L'impressione che avevano tutti gli operai era che fosse una grande fase dello scontro tra noi e i padroni, una fase decisiva. Si sentiva nell'aria questa coscienza che c'era e in effetti nelle assemblee veniva usata spesso la parola rivoluzione. Si vedevano compagni di 40 anni con la famiglia che avevano lavorato in Germania, che avevano lavorato nei cantieri edili, gente che avevano fatto tutti i mestieri, che ormai dicevano che a 60 anni ci sarebbero arrivati morti di fatica. Non è giusto fare questa vita di merda, dicevano gli operai nell'assemblea, nei capannelli, alle porte. Tutta la roba, tutta la ricchezza che produciamo è nostra. Ora basta. Non ne possiamo più di essere della roba, della merce venduta anche noi. Noi vogliamo tutto. Tutta la ricchezza, tutto il potere e niente lavoro. Cosa c'entriamo noi col lavoro?
Nessun altro commento, direi, l'abbiamo mandato proprio perché è esemplificativo delle rivolte di quegli anni, del clima che c'era nelle fabbriche e anche fuori. Per cui, come ricordato, poi il 1969 non è solo questo, è sicuramente questo, e contro questa tendenza, contro questa volontà, tutte le azioni degli apparati dello Stato, deviati o non deviati, insieme alle attività dei fascisti, diedero poi vita a quella stagione di bombe e anche di stragi che culminò il 12 dicembre del 69 con l'attentato di Piazza Fontana e il 16 con l'omicidio di Pino Pinelli, che precipitò dalla questura. Per passare all'estero, è anche qui un anno significativo, magari per altri versi, ma molto importante. Intanto a gennaio, mi sembra, c'è la 16 gennaio, si dà fuoco a Praga, Jan Palach, era in corso la cosiddetta primavera di Praga già da un po' di tempo, e questo atto di Jan Palach poi diventò anche uno dei simboli di quella cosa. Ma poi diciamo il 69 si ricorda molto anche per altri tipi di iniziative, una fra tutte quella che ci fu in Inghilterra, a Bethel, si tenne il festival.
Negli Stati Uniti. A Bethel si tiene il festival di Woodstock. Perché si chiama Woodstock? Perché in realtà nel comune di Woodstock non fu permessa la manifestazione, e quindi si tenne un po' distante da Woodstock, perché il sindaco di Bethel invece concesse gli spazi, che in realtà erano degli spazi così non costruiti, ovviamente dei pratoni, come si vede anche nei documentari dell'epoca. 15-18 agosto, tre giorni di musica che fecero epoca, anche perché rappresentarono, diciamo, un grande momento non solo di socialità e anche di fango, di fame e di sete, anche se molti e molte, insomma, dei commercianti della zona offrirono quello che avevano, e catturati, insomma, da questo clima che era soprattutto un clima pacifista. Ricordiamo, c'era la guerra nel Vietnam, quindi insomma questa fu un'occasione. Si esibirono anche per la prima volta alcuni tra gli artisti e le artiste, i gruppi che divennero poi famosissimi, qualcuno ancora gira sui nostri, diciamo, piatti o dalle nostre radio. E noi però, per citarne alcuni, gli Who, John Baez, Jefferson Airplane, Santana, insomma veramente tantissimi, Joe Cocker. E però noi oggi vi vogliamo far ascoltare una cosa che appunto nell'ambito di questo festival fece comunque molto scalpore, fu l'esibizione di Jimi Hendrix, che a modo suo e in modo evidentemente molto ironico e critico suonò magistralmente l'inno degli Stati Uniti d'America. Va bene, sfumiamo ovviamente, questo era un modo di suonare la chitarra che nessuno ha mai più potuto riprodurre, direi, e colpisce che Jimi Hendrix, figlio di, comunque avendo nel suo sangue appunto nativo americano e sangue afroamericano, suonò, cioè quindi due popoli, due popolazioni che sicuramente dalla nascita degli Stati Uniti d'America hanno avuto solo guai e morte, e quindi insomma questa cosa l'abbiamo voluta ricordare perché che fece veramente epoca. Passiamo, andiamo avanti, ma comunque volevo ricordare ancora una volta il crowdfunding, radio abbonamento. Se avanza qualche soldo, magari qualcuno e qualcuna di noi si fa un corso di regia radiofonica.
Siamo in onda, iniziamo con passando da 10 anni in 10 anni, insomma, e continuano anche per tutto il 1979 gli scioperi dei metalmeccanici, dei chimici, iniziano anche licenziamenti di massa alla Fiat, ed è anche la decade delle grandi manifestazioni antinucleari. Poi c'è il caso Sindona, che prende, insomma, quindi il giallo italiano prende un po' il clima e si sviluppa per tutto l'anno. Ma noi volevamo anche ricordarvi del 9 gennaio 1979, quando a Roma un gruppo di militanti di destra, di fascisti, feriscono a raffiche di mitra alle gambe 5 donne presenti nella sede di Radio Città Futura mentre trasmettevano Radio Donna. Fu un episodio che colpì molto in primis noi compagne della radio, ovviamente, anche perché all'epoca si parlò, si disse, insomma, che c'era un po' questa indecisione se venire a Radio Onda Rosso, andare a Città Futura. poi all'ultimo momento insomma decisero per Radio Città Futura. E ancora il 24 febbraio del 79 a Ravenna cinque secondini uccidono a botte un detenuto, Elio Belli di 36 anni, che aveva tentato un'evasione. E il 22 marzo sempre del 79 a Porto Marghera una fuga di acido al petrolchimico uccide tre operaie e ne ustiona altri nove. Il sindacato denuncia che vi sono stati più di 2000 incidenti in 7 anni e che poco prima dell'esplosione la Montedison era stata autorizzata ad aumentare lo stoccaggio di fosgene. E infine, per concludere, insomma, cioè il 7 aprile del 79, quando con il famoso teorema Calogero nasce l'inchiesta su Autonomia Operaia e vengono arrestati, ci sono degli arresti di massa, fra cui i Negri e altri che sono visti come i capi delle Brigate Rosse. Per concludere l'anno, il 19 settembre 79, per rimanere in tema con l'iniziativa che faremo il 31 dicembre, a Bari, a Trani, in provincia di Bari, esplode la rivolta all'interno del carcere di massima sicurezza, appunto, di Trani.
E questo erano una sintesi dei fatti che avvenivano in Italia. All'estero cosa succede? A marzo del 79 c'è il primo grande incidente nucleare della storia del nucleare, che comincia in ogni caso nel dopoguerra, il nucleare civile, dopo il famoso discorso di Eisenhower che lanciò questa Atom for Peace, atomi per la pace, insomma si erano sviluppata questa tecnologia, erano la seconda generazione di reattori e ci fu un gravissimo incidente a Three Mile con fusione parziale del nocciolo, e poi ce ne furono gli altri, Chernobyl, Fukushima, i grandi incidenti nucleari, ma quello fu il primo. Il 2, intanto era accaduto qualcosa già dal punto di vista della disobbedienza agli Stati Uniti d'America, chiamiamola così, ovvero comincia nel 1979 a gennaio la rivoluzione iraniana, la cacciata dello Shah, violente manifestazioni che costringono poi lo Shah ad abbandonare il paese, a rifugiarsi all'estero, poi ci sarà l'occupazione dell'ambasciata americana e quindi la crisi dell'ambasciata col tentativo da parte degli Stati Uniti di liberare gli ostaggi, e poi tutta la lotta interna tra i Khomeinisti e i Mujahideen, per chi se lo ricorda, insomma, che era una componente decisamente più laica rispetto alla componente integralista rappresentata dagli Ayatollah, di cui Khomeini era il massimo rappresentante. Ancora all'estero c'è il successo della rivoluzione sandinista. A Managua fanno il loro ingresso le truppe del fronte sandinista e il dittatore filo-statunitense Somoza fugge dal paese. Infine un'altra notizia di grande attualità anche oggi: il 14 ottobre del 1979 si teneva a Washington la National March on Washington for Lesbian and Gay Rights, cioè la prima manifestazione per i diritti gay in assoluto, grandissima manifestazione a cui presero parte stimate tra le 75.000 e oltre le 100.000 persone, insomma fu il primo proprio ingresso sulla scena internazionale della rivendicazione dei diritti di gay e lesbiche. Ancora a terra l'abbiamo detto, degli studenti che occupano l'ambasciata e quindi la crisi iraniana si inasprisce fino appunto al tentativo fallito di liberare da parte degli Stati Uniti con truppe speciali di liberare gli ostaggi. All'epoca il presidente era Carter, Jimmy Carter. E infine il 27 dicembre 1979 comincia l'avventura sovietica dell'Afghanistan, perché l'Armata Rossa invade l'Afghanistan, è deposto il governo di Mohammed Taraghi che viene giustiziato e si insedia Babrak Karmal, che era sostenuto appunto dalla Russia sovietica di quel periodo.
E anche quest'anno il cinquantenario dell'uscita di molti album musicali fondamentali, uno di questi, facendo un breve passo indietro, ma insomma comunque ne uscirono nel 69 veramente tanti, facendo un passo indietro perché il 69 è anche l'uscita di un film fondamentale, Easy Rider. Vi facciamo ascoltare e poi intervalleremo se riusciamo anche insomma con qualcuno di questi album di cui quest'anno si celebra il cinquantenario, di cui facciamo ascoltare un brano diciamo significativo perché è Born to be Wild degli Steppenwolf.
Siamo a un'altra decade, al 1989, con uno sguardo prima ai principali fatti avvenuti qui da noi in Italia, e iniziamo con il 16 agosto del 1989, quando a Milano la polizia procede allo sgombero forzoso del centro sociale Leoncavallo, e ancora il 20 settembre del 1989 a Villa Literno, Caserta, viene assassinato il migrante Jerry San Maslo. Per la prima volta scioperano e protestano i lavoratori extracomunitari. Ancora il 12 novembre a Bologna, ai militanti comunisti della sezione bolognina, Achille Occhetto annuncia che il Partito Comunista cambierà natura e denominazione.
E beh, qui siamo proprio alla svolta epocale del Partito Comunista.
La famosa svolta della Bolognina.
Il discorso della Bolognina, che si abbandona tutto, è finita l'Unione Sovietica perché contestualmente era caduto il muro, eccetera.
Sì, infatti se diamo un'occhiata agli esteri, la svolta della Bolognina è del 12 novembre 1989, la caduta del muro è il 9-10 novembre,
sì.
Quindi era in qualche modo preparata, ma lo sapevamo insomma, no? E infine il 20 novembre dell'89 a Palermo muore Leonardo Sciascia.
Invece dall'estero, ovviamente l'89 è segnato dalla caduta del muro di Berlino, ma prima ancora cominciano pesantemente gli attacchi, l'offensiva diciamo così israeliana nei confronti dei palestinesi, perché nella West Bank e a Gaza i militari israeliani sparano ad Altezza Duomo contro le manifestazioni di protesta, uccidendo e ferendo gravemente decine di palestinesi. Scontri e uccisioni proseguono per tutto l'anno. Tutto questo da cosa nasceva? Nasceva dall'avvento della prima intifada due anni prima, nell'87, che è durata tantissimo, insomma, no? Si è prolungata nel tempo.
Sì, è arrivata fino diciamo al 93 con gli accordi di Oslo, i primi accordi del 91, vabbè, sono gli incontri a Madrid e quant'altro, ma quello che volevo ricordare è nel 1987, come dici, del 9 dicembre dell'87 iniziò la prima intifada, partendo proprio da Gaza, da diciamo un incidente automobilistico su cui partì la rabbia insomma della popolazione di Gaza oppressa dall'occupazione. Ma nell'89 erano anche gli anni delle prime mobilitazione dei primi gruppi di solidarietà che andarono giù in Palestina, organizzati appunto dai compagni a livello nazionale, ma soprattutto dai compagni romani, che portarono tante e tante di noi a conoscere in realtà i movimenti di mobilitazione, molto spinti, se ben vi ricordate, anche dalla famosa immagine dei bambini palestinesi a cui venivano rotte le braccia dalla famosa colomba, dall'esercito, la famosa colomba, perché all'epoca c'era Rabin, che era visto come,
sì, la colomba,
come la colomba rispetto a Sharon, no? Quelli erano gli anni in cui avvenivano queste cose, che è sempre poca cosa se pensiamo a quello che sta avvenendo adesso. Al limite lì c'era uno scontro sul campo, insomma, come dire, è vero che sparavano o rompevano le braccia, adesso bombardano direttamente con i droni, ma qui ci arriveremo dopo.
Vabbè, se proseguendo nelle notizie dall'estero, 3 febbraio 89 in Paraguay è deposto con un colpo di stato militare il presidente Alfredo Stroessner, che era al potere da 35 anni. Paraguay non pesa quasi nulla nella geopolitica mondiale, ma il personaggio di Stroessner è significativo perché fu uno dei custodi, se non il custode principale e l'esecutore anche del piano Condor, del plan Condor, che è quello che avvolgeva tutto l'America Latina, il Sud America in particolare, quindi tutto quello che accadeva rientrava in questa famigerata strategia del cosiddetto plan Condor.
Il 15 compreso protettore di vecchi nazisti,
esatto, lui stesso lo era, insomma, come, sì, come molti altri rifugiati in Sud America. Il 15 febbraio 89, 10 anni, quasi esattamente 10 anni dopo, si conclude il ritiro delle truppe sovietiche dall'Afghanistan, quindi finisce l'avventura afghana da parte dell'Unione Sovietica, e questo già è un altro di quei sintomi che poi, con la caduta del muro di Berlino e il crollo dell'URSS complessivamente, segnerà quell'anno in particolare, ma anche tutti gli anni successivi. Contestualmente a Pechino, il 4 maggio 1989, 100.000 studenti dissidenti, cosiddetti dissidenti, diciamo, occupano piazza Tiananmen con tutto quello che ne segue successivamente e che viene ampiamente pubblicizzato dalla stampa, dai mezzi di informazione internazionale. Infatti a giugno le truppe cinesi soffocano, diciamo, questa rivolta, no? Ci sono anche parecchi morti proprio in mezzo agli studenti. Ricordiamo tutte l'immagine dello studente di fronte al carro armato che lo ferma e così via. Ad agosto dell'89 in Libano, quindi in Medio Oriente proprio la fa da padrona in quel periodo, c'è in corso la guerra civile tra filo siriani e cristiano maroniti, violentissimi scontri, è una guerra, c'è poco da fare. E soprattutto uno degli aspetti che impedisce una soluzione diplomatico-politica di questa situazione è il rifiuto di Israele di trattare con Hezbollah la liberazione dei rispettivi prigionieri, quindi questo scambio di prigionieri che era uno degli aspetti principali. Il 10 novembre, come già detto, poi è la data, il 9 e il 10 novembre, l'abbattimento materiale del muro di Berlino, e anche lì, insomma, ricordo anche corrispondenze di vario tipo, compresa la nostra, quella di Radio Onda Rossa, proprio da un compagno che si trovava lì. Il 17 dicembre dell'89, anche in Romania, per effetto di tutta effetto valanga, no? Effetto domino, se vogliamo, della caduta del muro e dell'implosione dell'Unione Sovietica, tutti i paesi dell'area socialista cominciano a essere attraversati da rivolte, e questo accade anche in Romania, in particolare a Timisoara l'esercito spara sulla folla uccidendo parecchia gente. Infine il 20 dicembre dell'89 gli Stati Uniti, che non possono restare assenti dallo scenario mondiale, occupano Panama, uno stato che, insomma, non c'aveva niente di particolare. La scusa, almeno la motivazione
c'aveva
ufficiale,
il canale.
C'era il canale, sì, ma insomma la motivazione ufficiale che dettero gli Stati Uniti fu perché il presidente Manuel Noriega era accusato di narcotraffico, e quindi insomma invasero militarmente questo stato.
E allora, siccome uno degli eventi sicuramente fra i tanti epocale è stato proprio la caduta del muro di Berlino, noi vi facciamo ascoltare adesso una parte di un brano sicuramente sconosciuto quasi totalmente. È Francesco Baccini che dice facciamo il muro di Berlino.
Rifacciamolo.
Cade il muro di Berlino, cade il muro di Berlino, another break in the wall. Stanotte inizierò da solo, fa freddo qui a Berlino est, est. È dura fare il carpentiere e sopravvivere agli skinheads. Ho già parlato coi compagni polacchi, italiani ed ebrei. Faremo i turni di lavoro fino alla mattina alle sei. Facciamo il muro di Berlino, Adolfo non ritornerà. Facciamogli scoppiare un casino e tutto il mondo canterà. Another brick in the wall, another brick in the wall, another brick in the wall. La grande Germania credeva che ci fossimo dimenticati di 10 milioni di amici allegramente carbonizzati. Ad Auschwitz c'era la neve e c'era pure mio padre. Gli han dato un biglietto di andata, ma il ritorno l'ha dovuto inventare. Facciamo il muro di Berlino, il terzo Reich non tornerà. Facciamogli ingoiare il casino e tutto il mondo canterà. Another brick in the wall, another brick in the wall, another brick in the wall, another brick in the wall. Indiana Jones certo ha ragione, certe cose sono tabù. E la maledizione ti prende e non ti molla più. Ma forse siamo ancora in tempo, anche se a qualcuno non piacerà. Ragazzi, prepariamo il cemento e muriamo la stupidità. Facciamo il muro di Berlino, non siamo reazionari.
Certamente una provocazione, ma una vera rarità questa canzone, perché poi dice delle cose fondamentali. Non ricordo adesso di che anno sia, penso sia parecchio vecchia, sconosciuta, come è rimasto sconosciuto Francesco Baccini dopo aver tirato un moccolo durante una trasmissione televisiva come qualcun altro, perché in Italia si può dire tutto, ma la Madonna non si può toccare. A voi.
E quindi scalando i decenni siamo arrivati al 1999 e appunto finalmente mi comincio a ricordare qualcosa anch'io. E quindi partiamo con cosa succedeva in Italia nel 1999. Il primo gennaio 1999 in Europa nasceva l'euro, la moneta unica europea che poi sarebbe stata in realtà messa in commercio a partire dal 2001. L'11 gennaio 1999 moriva presso l'Istituto Tumori di Milano Fabrizio De André, a oggi considerato il più grande cantautore della musica italiana. Il 13 gennaio 1999 a Milano 7 stranieri sprovvisti della documentazione obbligatoria sono rinchiusi nella nuova prigione per migranti di Via Corelli. Comincia la repressione dei cosiddetti clandestini che caratterizzerà tutto l'anno e insomma anche poi tutti gli anni successivi. Appunto nel 1999 era da poco stati istituiti i CPT grazie alla legge turco-napolitano. 16 gennaio 1999 Abdullah Öcalan lascia Roma per una destinazione ignota. Il giorno dopo a Milano la Lega Nord organizza una manifestazione contro l'immigrazione. Il 15 febbraio del 1999 Abdullah Öcalan si rifugia nell'ambasciata greca di Nairobi in Kenya e il giorno dopo viene prelevato dai servizi segreti turchi e portato in Turchia. Il 16 febbraio a Roma il corteo di protesta sempre appunto contro la cattura di Öcalan viene colpita la sede della Turkish Airlines e anche qui insomma vogliamo ricordare la mano italiana che portò alla cattura di Öcalan, che era la mano all'epoca era PDS, se non sbaglio, di D'Alema.
Eh sì, c'era stata tutta l'illusione di dargli asilo politico, tutta quella vicenda Mantovani che si era particolarmente speso per questa vicenda, quindi per l'incolumità di Öcalan, questo asilo politico non fu mai concesso e anzi fu consigliata a Öcalan così brevi mano di fuggire, ma a quel punto era un fuggiasco senza nessuna protezione, insomma, tant'è che poi finì in questa improbabile ambasciata greca
di
Nairobi in Kenya e lì arrestato dai servizi segreti turchi, insomma.
Comunque a Roma, dove appunto era ricoverato all'ospedale militare del Cielo Öcalan, ci furono tantissime manifestazioni, arrivarono persone curde da tutta Europa e insomma fu un momento, pure nella drammaticità e poi nella conclusione della vicenda, ricordiamo che Öcalan è ancora da allora rinchiuso in un carcere di un'isola turca, in una situazione che definire 41 bis per capire sarebbe ancora tenera, perché difficoltà enormi a ricevere visite, a scrivere, addirittura a leggere, così. Nonostante questo, insomma, qualcosa delle sue riflessioni in questi anni è uscito fuori. E dicevo, ci furono queste manifestazioni proprio nel piazzale antistante il Cielo, molto belle per chi le ricorda e importanti anche insomma per lui, che probabilmente qualcosa dall'interno riusciva a sentire.
E proseguiamo. Il 20 luglio del 1999 a Roma il ministro dell'interno Rosa Russo Iervolino dichiara che serbi e rom in fuga dal Kosovo saranno considerati d'ora innanzi clandestini soggetti alla disciplina legislativa e saranno immediatamente riaccompagnati alle frontiere. Qui magari forse vuoi dire qualcosa rispetto alla situazione Kosovo?
Beh, questo poi si appunto riflette quello che stava succedendo nei Balcani, quindi in tutta l'area dei Balcani, in particolare in Serbia. Ci fu la cosiddetta guerra umanitaria, no? Portata dalla NATO, anche lì governo di centrosinistra. Chi non ricorda Rizzo, che oggi è segretario dei comunisti italiani? Che all'epoca si spese in difesa di questa guerra umanitaria, insomma, perché bisognava agire con le armi, portare la pace, difendere gli oppressi, in questo caso erano bosniaci, insomma era piuttosto complicata la situazione. Però insomma, la guerra dei Balcani segna quest'anno decisamente. I bombardamenti che fecero in Serbia furono micidiali, con missili, con aerei che decollavano, molti decollavano dall'Italia, quindi un coinvolgimento dell'Italia deciso. Arrivarono a bombardare il petrolchimico di Pančevo, per chi se lo ricorda, creando anche una situazione ambientale, diciamo così, di estremamente grave e pesante.
Proseguendo, il 13 agosto del 99 a Pisa muore nella caserma Gamerra l'allievo paracadutista Emanuele Scieri, il cui corpo è rinvenuto ai piedi di una torre. Il comando e la procura pisana archiviano la morte come incidente.
Però di questo dobbiamo un attimo parlare, perché poi invece l'inchiesta è andata avanti. Ci sono, almeno a luglio dell'anno di quest'anno, scusate, sono stati iscritti nel registro degli indagati dei pezzi grossi così dell'esercito, e tra i quali l'allora comandante della Folgore, il generale Enrico Celentano, per ipotesi di favoreggiamento e false informazioni, e anche altre quattro persone con militoni di Scieri: Alessandro Panella, Andrea Antico, Luigi Zabara, e a tutti e tre viene contestato omicidio volontario. Vedremo poi come andrà a finire, ma insomma ci sono voluti 30 anni.
Eh sì, l'ipotesi è che questo fu costretto, diciamo, quelle forme di nonnismo, se ancora si può chiamare così, che lo costrinsero di notte a salire sulla torre, insomma, a cadere e poi morire per una situazione che non diffusissima all'epoca nelle caserme, in particolare alla Folgore.
Il primo settembre 1999 a Roma sono resi noti i nomi degli ufficiali rinviati a giudizio a conclusione dell'inchiesta sulla strage di Ustica. I generali Bartolucci, Ferri, Melillo, Tascio vengono accusati di attentato contro gli organi costituzionali. Pugliese, Fiorito De Falco, Alloro, Masci e Notar Nicola e Bonprezzi vengono accusati di falsa testimonianza. Vado, proseguiamo. Il 29 dicembre 99 a Trapani sei giovani tunisini muoiono all'interno del centro di detenzione temporanea per migranti Serraino Vulpitta, nel quale erano rinchiusi, bruciati vivi dal fuoco che avevano appiccato nel tentativo di evadere. E questo, appunto, abbiamo già parlato, abbiamo accennato prima che comunque con le istituzioni all'epoca CPT, centri di detenzione temporanea per immigrati, e anche, insomma, cominciano appunto anche le rivolte in carcere, e molte delle rivolte ancora oggi vengono appunto portate avanti provando a dare fuoco a quelle che sono appunto queste prigioni per immigrati, e consentendo così molto spesso l'evasione delle persone recluse, o quantomeno la distruzione dei centri di detenzione, e quindi la loro poi successiva inagibilità. A volte però succedono appunto anche delle tragedie, perché insomma ricordiamo anche il coraggio di queste persone che mettono a rischio la propria vita pur di essere liberi e libere. E il 31 dicembre 1999 a Roma gli immigrati, questa l'ho già letta, scusate, quello che volevamo dire è che il 31 dicembre ci è venuto in mente che forse potrebbe essere il primo presidio che Radio Onda Rossa lancia sotto Re Bibbia, o l'anno della prima scarceranda, ma non ci ricordiamo veramente bene, quindi se volete telefonare lo 06 49 17 50 e aiutarci a ricordare, noi siamo molto felici. E adesso passiamo alle notizie degli esteri.
È significativo che in quell'anno 1999, insomma, anche negli anni immediatamente precedenti, ma sicuramente in tutti gli anni successivi, la questione dei migranti comincia a diventare una questione politica rilevante, ovviamente affrontata in modo assolutamente diverso dai governi variamente succedutici di centro-sinistra o di centro-destra. C'è una reazione d'ordine, cioè c'è una reazione punitiva, coercitiva verso i migranti, no? Con appunto i centri di detenzione e altro. E poi c'è tutto il discorso del salvataggio in mare, che comincia anche lì a farsi pesante, e questo è un tema che vedremo negli anni successivi, sarà sempre più presente. Per quanto riguarda gli esteri, cosa segnalare di quegli anni? E a noi ci è venuto in mente una cosa che riguarda ancora l'Italia, anche se coinvolge direttamente gli Stati Uniti, e cioè il 5 marzo del 1999 la Corte Marziale Americana assolve il pilota dell'aereo che provocò la strage del Sermis.
Sì, si tratta di uno dei ce ne sono stati diversi di episodi in cui militari americani o cittadini americani sono stati coinvolti in Italia, la conclusione o anche fuori dall'Italia, che hanno riguardato appunto vittime italiane e che poi sono finiti nel nulla. E era il 3 febbraio del 98 quando un aereo militare statunitense dei Marine, volando a una quota inferiore a quanto concesso, come fu poi accertato, tranciò nettamente il cavo della funivia del Cermis, la cabina precipitò e morirono 20 persone. Ovviamente lui si avvalse della, diciamo, dell'essere cittadino americano e fu processato quindi in America, mentre avrebbe dovuto essere processato ovviamente nel nostro paese. Il pilota Ashby, ma anche il suo navigatore, furono processati con l'accusa di omicidio preterintenzionale, omicidio colposo, qui si sarebbe trattato di strage colposa, e il primo, e omicidio involontario e negligenza il secondo, ma furono assolti, come abbiamo detto, e condannati soltanto per ostruzione alla giustizia e condanna inadatta all'ufficiale, perché distrussero, come è ovvio, il nastro che registra la scatola nera dell'aereo, chiamiamola così, e quindi dovettero lasciare il corpo dei Marines.
Il 99 si chiude però con due episodi, almeno quelli che noi abbiamo registrato come significativi. Uno a Londra, che è una manifestazione contro la globalizzazione capitalistica, è pesantemente attaccata dalle forze di polizia, ma poi soprattutto la grande manifestazione che ci fu a Seattle il 30 novembre del 99 in occasione del Forum Mondiale del Commercio, e lì la stagione di Seattle inizia, la stagione di Seattle che poi vede successivamente altre iniziative negli anni successivi. Ricordiamo ovviamente quella del 2001 a Genova, dove il G8 fu contestato abbondantemente, dove poi ci furono scontri per due giorni di seguito praticamente, e dove fu ucciso Carlo Giuliani, tra l'altro, no? Quindi tutto questo comincia, diciamo così, nel 99 con questo movimento transnazionale cosiddetto no global contro la globalizzazione capitalistica, e quindi era sicuramente giusto ricordarlo.
E qui io vorrei un attimo interrompere con un po' di musica, perché a Genova proprio la sera del giovedì ci fu il concerto di Mano Negra con Manu Chao, che fu un po' la colonna sonora, questo gruppo, di una parte del grande movimento cosiddetto no global.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me estás dando.
Me estás dando
mala vida.
Cádiz se la trae mi corazón.
Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Me estás dando.
Me estás dando.
Sí.
ricordiamo anche che il 7 marzo del 99 muore Stanley Kubrick, lo vogliamo ricordare perché è stato sicuramente uno dei più grandi registi del secolo scorso e anche uno dei più amati da noi. E non possiamo citare ovviamente tutti i suoi film, anche se non ne ha fatti poi tantissimi rispetto ad altri registi. Ricordiamo per esempio Orizzonti di Gloria, uno dei film antimilitaristi di maggiore efficacia, con Kirk Douglas, suo grande amico, che ritroviamo anche in Spartacus, e non c'è bisogno di spiegare perché quel film lo amiamo. Poi ha attraversato veramente tanti generi, ricordiamo Odissea nello spazio, e, se non sbaglio, I Duellanti, e insomma Arancia Meccanica, altro film veramente epocale, oltre che bellissimo, tratto dal libro di Burgess, A Clockwork Orange.
E quindi siamo all'ultima decade, quella del 2009.
Decade amara o decade nera, perché insomma inizia il tema dei migranti e delle forme di carcerazione preventiva, insomma aumentano in questo anno. Inizia proprio il 23 gennaio del 2009 a Lampedusa, dove esplode la rivolta dei migranti stipati in condizioni disumane in un centro di reclusione, a cui si unisce anche la protesta degli abitanti dell'isola contro l'allora ministro dell'interno Maroni, che è accusato di aver fatto ridotto Lampedusa ad un grande carcere. E come reagisce Maroni? Dichiarandoli rimpatrieremo tutti, che ormai è un po' la parola d'ordine, insomma, da 99 ad oggi, di tutti i governi che si sono succeduti. Ma l'anno 2009 è pieno di episodi di razzismo, di intolleranza, sia nelle grandi città sia nelle piccole, come il caso di Guidonia, dove continuamente ci sono aggressioni a cittadini non comunitari, ma anche iniziano le prime ordinanze, fra tutti ricordo quella del 26 gennaio del 2009 a Lucca, dove il comune emana un'ordinanza per vietare la vendita nel centro città di cibi esotici e poveri. L'obiettivo della disposizione repressiva, ovviamente, qual è? Il panino arabo, il kebab, giusto per farvi, insomma, dare una nota anche di colore, sì, di colore in tutti i sensi. Continuano comunque è anche l'anno in cui iniziano le prime rivolte, le prime manifestazioni, cioè non perché non ci siano state, però insomma aumentano di numero le proteste dei cittadini nordafricani, ad esempio a Torino contro lo sgombero il 27 gennaio di un edificio che avevano occupato, così come continuano altre proteste in diverse città italiane, e nonostante questo aumentano gli episodi di razzismo. Un'altra nota, anche questa di colore, giusto per farvi capire che gli anni passano, ma le idee razziste sono difficili da far morire. Il 2 aprile sempre del 2009 a Foggia, con la motivazione di migliorare il servizio, il sindaco, che era Orazio Ciliberti, autorizza lo sdoppiamento di una linea tranviaria per separare gli immigrati e gli italiani. Altri episodi di razzismo sono veramente tanti, e quindi vi risparmio di sentire.
Se per adesso ci fermiamo ancora un po', perché a proposito di tutto questo tristissimo elenco di episodi di razzismo, che poi potremmo citare pure tutti quelli di quest'anno, insomma veramente ce ne sono tantissimi, oltre ai episodi di razzismo, se vogliamo chiamarli così, istituzionali, adesso ci sentiamo invece una canzone che è anche, insomma, anche dell'ironia, anche se racconta un fatto drammatico realmente accaduto a Roma. Madur, morte accidentale di un romano.
Ieri nella metro m'hanno circondato, m'hanno detto negro, tornando sei nato.
È quello che sto a fare, tu giudichi la pelle, ma io sono nato qua, so dei cento celle.
Chi c'ha Roma dentro al cuore, mischia il sangue con l'amore. Chi ufficio a Roma lenta al core canta pure quando piove. Me dice il più cattivo, quello rasato a zero, come vi è che sei romano? Si sei tutto nero,
dare giro la domanda, non è per far questione. Come vi è che sei romano? Si sei così coglione.
Chi c'ha Roma trenta al core, mischia il sangue con l'amore. Chi c'ha Roma trenta al core, quando canta veder sole.
Sono venuti addosso, nessuno è intervenuto, poi non ricordo niente da quando sono svenuto. Ammazza quante costo, le sali trovamo in petto, te ne accorgi solo quando a carci t'hanno rotto.
Chi c'ha Roma trenta al core, mischia sangue col dolore. Chi c'ha Roma trenta al core, canta pure mentre muore.
L'hanno rintracciati, traditi dal firmato, uno è mezzo calabrese, e il padre è immigrato, uno è nato in Albania, e un altro è siciliano.
Fortuna che ero io, a non essere umano. Chi c'ha Roma renta il core, mischia il sangue con l'amore. Chi c'ha Roma renta il core, canta pure quando muore. Chi c'ha Roma renta il core, mischia il sangue col dolore. Sono madrenta al cuore, canta pure quando piove.
Dalla palude delle sequenze, sequenza di immagini sparate.
Ancora va girando, chi vola razza pura,
che è come un'insalata, così una verdura.
Ma non è fatta apposta, che fa mischia la gente.
Nessuno è più romano di chi romano ce se sente.
Chi c'ha Roma renta al cuore, mischia il sangue con l'amore. Chi c'ha Roma renta al cuore, canta pure mentre muore. Chi c'ha Roma renta al cuore, mischia il sangue col dolore. Chi c'ha Roma renta al cuore, quando canta vede il sole.
Bene, sempre parlando del 99, come vi dicevo non volevo leggerveli tutti, ma giusto per farvi una sintesi, oltre agli episodi razzisti che riguardano, che sono avvenuti nella nostra città, ce ne sono altre 9 in quell'anno. Ora passiamo invece a ricordare un altro evento tragico, parliamo del 6 aprile 2009, un terremoto devasta L'Aquila e dintorni provocando 308 morti, 1600 feriti e 70.000 sfollati. E forse anche del terremoto dell'Aquila ne abbiamo parlato tanto, non solo perché non, come dire, un evento naturale a cui sembrerebbe non poter avere protezione, invece sappiamo benissimo da quello che è uscito fuori quanto poi l'evento è stato reso tragico in virtù proprio delle maniere di costruire degli edifici, da come si specula costantemente anche sulle tragedie, e anche qui processi aperti ancora oggi a distanza di 10 anni, ancora verità e ancora non tra virgolette trovate o nessun responsabile. Poi è ovvio, non si possono prevedere i terremoti, ma quantomeno sapendo che buona parte dell'Italia è costruita su aree sismiche, si potrebbe quantomeno costruire in maniera tale per limitarne i danni, mettiamola così. Altro episodio che volevamo ricordare, sempre del 99, sempre perché parliamo di carcere, perché vi vogliamo anche qui sollecitare la partecipazione martedì 31 sotto il carcere di Re Bibbia, è la rivolta dei detenuti il 16 agosto 2009 del carcere di Sollicciano. Rivolta dei detenuti contro le condizioni di vita e sovraffollamento, oltre 63.000 in un luogo che dovrebbe contenerne 43.000, quindi un terzo di più, e che si estende anche ad altre prigioni nei giorni successivi.
Non è un caso che oggi ci si trova, ovvero la popolazione detenuta si trova praticamente nelle stesse condizioni, cioè sono passati 10 anni, c'è stato in questo decennio passato, scorso dal 2009 a oggi, tentativo di sfollare le carceri, sono aumentate enormemente i provvedimenti restrittivi di carattere domiciliare, quindi gli arresti domiciliari. Perché? Perché secondo le ultime statistiche siamo già a oltre 61.000 abitanti, chiamiamoli così, del sistema carcerario, quindi siamo di nuovo ai livelli del 2009, quando scoppiò la rivolta a Sollicciano. E che cosa fa lo Stato, le istituzioni? Fanno diventare tutto il territorio un carcere, perché ci sono, basta pensare ai compagni della Valsusa, tanto per fare un esempio, che sono concentrati e parecchi di loro a Bussoleno con gli arresti domiciliari e così via, che seguono a dare, gli ultimi sono stati pochi giorni fa, ma la situazione è veramente diffusa su tutto il territorio nazionale. Quindi la cosa si ripropone in tutti i suoi termini, così come era scoppiata.
Allora, continuano anche in questo momento comunque le proteste, le rivolte dentro il carcere, sempre di più, insomma, sappiamo di condizioni di vita. Vengono denunciate soprattutto da detenuti immigrati, tra virgolette, insomma, definiamoli così, pestaggi e quant'altro, di cui Sollicciano proprio in quest'ultimo periodo era uscito fuori, le famose squadrette di Sollicciano, in momenti in cui c'è anche un cambio, perché mi sembra che proprio in questo periodo c'è un cambio nell'organizzazione carceraria. Mentre prima il direttore del carcere era anche responsabile delle guardie interne, adesso vengono separate, la gestione amministrativa rimane in testa al direttore del carcere, mentre come dire, la gestione delle guardie carcerarie va in capo al DAP, quindi il Dipartimento della Polizia Penitenziaria, che non ben dispone in termini di sicurezza, mettiamola così.
Ma poi anche per tutta la gestione dei permessi, delle visite, è diventato, insomma, molto più complicato. L'ultimo episodio della situazione interna del 2009 è certamente l'omicidio di Stefano Cucchi.
Certo.
Quello da ricordare, sappiamo, insomma, ne abbiamo parlato lungamente di questo episodio fin dall'inizio, insomma, non ci abbiamo creduto alla versione che veniva data e la manifestazione che ci fu.
Sì, ricordiamo sempre che proprio il giorno dopo, due giorni dopo, ci fu a Torpignattara, dove Stefano insieme alla sua famiglia abitava, una manifestazione importante in cui, insomma, i carabinieri dovettero un po' arretrare, che erano presenti ovviamente coi blindati, perché il grido che si sentiva in tutta la manifestazione era assassini, siete stati voi. Quindi diciamo anche la lucidità e anche l'esperienza purtroppo di chi a quella manifestazione ha partecipato ha fatto dire quello per cui ci sono voluti 10 anni perché fosse, diciamo,
emergesse,
non tanto emergesse, perché poi negli anni ci sono stati, ecco, c'è stato il primo processo con i medici e le guardie carcerarie, le guardie penitenziarie che furono accusate di averlo pestato nelle celle del tribunale, nel processo per direttissima. In realtà tutto questo poi anche per la grandissima determinazione della famiglia e soprattutto di Ilaria, sorella di Stefano, piano piano è venuto alla luce quello che in realtà era successo, che le botte mortali sono state date a Stefano nella caserma dei carabinieri, e che poi ci sono state sicuramente altre responsabilità, non ultime quelle dei sanitari del Pertini, dove fu ricoverato, poi insomma tutto anche il percorso drammatico proprio e solitario di Stefano in quella vicenda. E noi qui vi mandiamo una canzone che è abbastanza, credo, sconosciuta e che parla proprio di Stefano Fanno Cucchi.
Era ottobre, il mio veleno custodivo tra le mani. Molte volte ci ho provato a cambiare il mio domani, ma son nato come tutti, pelle, sangue, anche difetti. Forse non l'ho mai cercata io, la strada dei perfetti. Era ottobre, mi han fermato, poi in custodia cautelare. Era ottobre, penso adesso al grammatico valore. La parola cautelare vuol dire anche protezione. Era ottobre, protezione.
farlo preoccupare. Troppe volte io l'ho spinto sul viale del dolore. Così tenni chiusi dentro, colpi sangue zitti e buoni, e nascosi dagli sguardi la paura e gli ematomi. Non riuscì più a trattenere il mio essere colpito, visitato in ospedale, l'evidente fu asserito. Evidente il mio giardino, fior di lividi e fratture, emorragiche parole e glicemiche paure. Ai 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 ai, ma chi mi ha dato troppe botte? Ai 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 ai, questo paese sta mentendo. Ai 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 ai, e questa gente sta coprendo. Era ottobre, la mia anima lentamente rallentava. Casa mia chiedeva lumi, ma nessuno raccontava. Era ottobre ed ero solo a morir lì di agonia. Casa mia fu richiamata solo per la mia autopsia. E son caduto già da tempo, e ora torno sui giornali che quei colpi d'arroganza, assassini naturali, giudicati senza colpa del morir mio in pochi giorni, mi hanno ucciso un'altra volta. Non è il caso che io torni.
Canzone dedicata a Stefano Cucchi. Scusate, questa era una poco forse conosciuta canzone dedicata a Stefano Cucchi. Chi canta è Papero, non ne sappiamo di più, però lo ringraziamo perché insomma, ha fatto un altro, diciamo, omaggio a una persona che dopo 10 anni, diciamo, ha avuto giustizia, forse la sua famiglia. Giustizia è una parola che non è che, come è declinata, ci piaccia tanto, ma insomma, alla fine, per la tenacia non solo della famiglia Cucchi, ma anche di tutti i compagni e le compagne che l'hanno accompagnata in questa battaglia, alla fine è venuta fuori.
Bene, invece passiamo agli esteri. Iniziamo con i primi giorni di gennaio 2009, quando si conclude l'operazione Piombo Fuso. Piombo Fuso è una delle tante operazioni, una delle più tragiche però degli ultimi anni, lanciata da Israele contro la striscia di Gaza. Iniziò la sera del 27 dicembre 2008 e si concluse, proprio a detta di Israele, per aver raggiunto i suoi obiettivi, il 17 gennaio del 2009. Raggiunto i suoi obiettivi, il bilancio che provocò quell'operazione, parliamo di più di 1500 palestinesi uccisi, più di 100.000 sfollati, le macerie ancora incombono su Gaza, sono moltissime poi le persone ferite, si parla di feriti, come dire, che rimangono, come si dice, quando, mutilati, bravi, soprattutto per l'effetto non solo dei bombardamenti, ma anche dei tanti tentativi di bombardamenti dall'alto. Gaza fu distrutta, ma molto anche per i tentativi mirati dei cecchini a ridosso di quella che è il confine, la prigione a cielo aperto che è Gaza. Operazione che portò in piazza tantissime compagne e compagni. Ricordo perfettamente quel 27 dicembre del 2009, quando a Piazza Navona, alle prime chiamate dei bombardamenti, si radunò, dico ahimè, perché oggi non è più così, e le operazioni nei confronti della Palestina cosiddette mirate continuano, si radunarono migliaia di compagne e compagni.
E proseguendo appunto nel gennaio 2009, nello Sri Lanka l'esercito assedia le Tigri Tamil intrappolate con i civili nel nord-est dell'isola. I bombardamenti sono indiscriminati, vengono uccise migliaia di persone in pochi mesi, ma l'ONU e le nazioni occidentali, anziché incolpare l'esercito di stragismo, si rivolgono appunto contro i ribelli. Il 5 febbraio del 2009 Israele blocca e dirotta la nave Fratellanza diretta a Gaza con aiuti umanitari e ne sequestra equipaggio e passeggeri, fra essi anche un monsignore, Monsignor Cappucci. Intanto alcune comunità ebraiche, evidentemente sioniste, anche italiane, si scagliano contro alcune iniziative di boicottaggio delle merci israeliane, e appunto azioni di boicottaggio che vengono intraprese dopo l'eccidio di Gaza, perché vengono tacciate come appunto usando strumentalmente l'accusa di antisemitismo. Il 27 febbraio 2009 Stati Uniti e Canada, seguiti dall'Unione Europea, si ritirano dalla conferenza dell'ONU contro il razzismo in programma a Ginevra, perché la bozza prevede la condanna di Israele come regime razzista fondato sull'apartheid e colpevole di crimini. Il 31 marzo del 2009 a Grenoble in Francia gruppi di operai in lotta contro i licenziamenti sequestrano per 4 ore dirigenti di Caterpillar. Altri operai assediano il miliardario Pino nella sua auto. Giorni prima la stessa cosa era successa a Luc Russellet della 3M e all'AD della Sony. Il 17 maggio 2009 nello Sri Lanka il governo di Colombo dichiara terminata la guerra contro le tigri tamil che in 30 anni è costata la vita a 70.000 persone, un decimo delle quali soltanto negli ultimi mesi. Il 26 ottobre del 2009 a Gerusalemme le forze israeliane assaltano la moschea di Al-Aqsa sparando, rincorrendo giovani palestinesi, picchiando e lanciando fumogeni.
Che diciamo che questa è forse uno degli episodi più gravi avvenuti nel 2009, ma è settimanalmente, diciamo, orde di coloni invadono la moschea d'Al-Aqsa, tant'è vero, giusto per fare un passo indietro, che la seconda intifada nacque proprio nel 28 settembre del 2000 dopo la passeggiata di Sharon e delle sue milizie nella spianata della moschea. Questo giusto per farvi capire che noi vi raccontiamo alcuni episodi, ma poi la quotidianità non basterebbero i minuti, i giorni per raccontarli.
E adesso, siccome questa cavalcata nei decenni precedenti, in questa cavalcata spesso è stato citata la popolazione palestinese e le crudeltà e le ingiustizie commesse dallo Stato israeliano e non solo, anche da tutti gli stati che a questo si sono associati, i complici, e vogliamo farvi ascoltare una canzone, si intitola Cuffia, credo, se non sbaglio, che sia stata scritta da Daniele Sepe, comunque la canta un coro di bambini, il coro Al-Aqsa.
موسيقى
amiamo questa canzone bellissima. Io ho citato Daniele Sebe, che probabilmente ha avuto a che fare con la realizzazione di questo brano, ma in realtà il testo è tratto da O notte lascia che il prigioniero finisca il suo canto di Anonimo e da Io sogno dei gigli bianchi di Mahmoud Darwish. La musica è di Rocco De Rosa, Cagnolo Guercio, Rocco Petruzzi. Un solo, proprio tre versi: voglio un giorno intero di sole, non un attimo di una folle vittoria razzista.
E finito questo, diciamo, lungo spazio di memoria, anche se non ci avete aiutato a ricordare le tante date che probabilmente ci siamo dimenticati, saltando però l'idea dei decennali, volevo ricordare il 29 dicembre del 1890, quando ci fu il massacro di Widdinghny. Widdinghny, furono massacrati più di 300 indiani, indiani monicoi, non so se si pronuncia proprio così, comunque diciamo erano della tribù di Piede Grosso, che scapparono dal loro insediamento dopo l'assassinio di Toro Seduto avvenuto il 15 dicembre. Ve la faccio brevissima, se non sarebbe troppo lungo. Una delle 60 nazioni Sioux del Dakota scapparono cercando rifugio nella riserva di Nuvola Rossa, non ci arrivarono perché furono intercettati dal settimo cavalleria sconfitto 10 anni prima a Little Bighorn, proprio da Toro Seduto ed altri grossi capi indiani, perché dobbiamo ricordarlo, tra il 1860 e il 90 fu il trentennale della guerra contro le nazioni Sioux e contro le nazioni indiane sia nel nord che nel sud degli Stati Uniti. E Widdinghny, chiamata inizialmente battaglia ma poi definito un vero e proprio massacro, perché furono accompagnati dal settimo cavalleria a questo accampamento sul fiume Widdinghny e poi disarmati, e mentre venivano disarmati un indiano coyote nero, che la storia poi ci racconta che era pure sordo, non capì che doveva lasciare questo fucile. Quando lo capì, protestando perché l'aveva comprato, lo stava appoggiando, partì un colpo e lì iniziò una vera e propria sparatoria, perché erano circondati dai cannoni, dalle mitragliatrici, e di 350 appartenenti a questa tribù ne morirono 300, si dice. 51 furono i sopravvissuti, di cui 4 uomini, il resto donne e bambini. Più della metà della popolazione ovviamente di questo gruppo era donne e bambini, e furono portati poi in una chiesa che, ironia della sorte, aveva uno striscione che dichiarava la pace, proprio perché erano sotto i giorni di Natale, agli uomini di buona volontà. Ma io vi volevo ricordare ricordare questo massacro, che fu definito massacro, pensate bene, ben 100 anni dopo, nel senso che all'inizio si parlava di battaglia, e fu l'ultima, e vista come l'ultima, diciamo, battaglia della nazione Sioux, del popolo indiano. Infatti Alce Nero scrive: non sapevo in quel momento che era la fine di tante cose. Quando guardo indietro adesso, da questo alto monte della mia vecchiaia, ancora vedo le donne e i bambini massacrati, ammucchiati e sparsi nel sangue di quel burrone a zig zag. Chiaramente li vidi coi miei occhi di giovane, e posso vedere che con loro è morta un'altra cosa lassù, sulla neve insanguinata, e rimase sepolta sotto la tormenta. Lassù morì il sogno di un popolo. Era un bel sogno. Il cerchio della nazione è rotto e i suoi frammenti sono sparsi. Il cerchio non ha più un centro e l'albero sacro è morto.
Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni occhi turchini e giacca a guerra. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del sangue.
E giusto per Saint Creek era un altro massacro, questa volta riguardava i Cheyenne. Giusto per riparlare, non abbiamo tempo di parlarvi di tutta l'epopea, insomma, della lotta tra virgolette dei bianchi contro i pellerossi, però volevo ricordare che 20 di questi militari vennero insigniti della medaglia d'onore, e ci vollero più di 100 anni prima che, appunto, fu dichiarata che fu un massacro, visto che erano disarmati gli indiani e non una protesta. E proprio quest'anno, già avvenne una decina di anni fa, ma quest'anno in particolare a giugno, 7 discendenti dei sopravvissuti del massacro di Wooden Creek si sono ripresentati al Campidoglio a Washington ancora una volta per richiedere l'annullamento di quell'onorificenza. Gli stessi Sioux che 3 anni fa, sempre nel Nord Dakota, misero in atto più di 2 mesi di grosse manifestazioni, parliamo di un clima che va sotto i 20 gradi, contro la costruzione di un immenso oleodotto che trasportava gas, che attraversava le loro terre sacre. Quindi è una battaglia ancora aperta, perché per il momento ci sono alcune sentenze, insomma, che dichiarano non giustificato l'impatto ambientale. Comunque anche il popolo indiano in America continua a sollevarsi, giusto per ricordarlo,
o perlomeno a resistere, perché poi se c'è un segno che possiamo cogliere da questa carrellata che abbiamo fatto andando 70 anni indietro, è che da idee di rivolta, da momenti di voglia di cambiamento, se non proprio di rivoluzione, ma in alcuni casi sicuramente di rivoluzioni, e ce ne sono state, le abbiamo ricordate. Complessivamente il segno dei tempi odierni è quello di una strenua e difficile resistenza, no? che è diverso, cioè non è un segno di avanzamento, se vogliamo dire, non sarà un passo indietro, ma sicuramente le difficoltà dell'oggi sono molto evidenti. Insomma, le ultime cose che leggevamo degli ultimi decenni, degli ultimi 2 decenni, dal 2009, dal 99 anzi, fino ad oggi, per esempio per quanto riguarda l'Italia, ma anche il Medio Oriente, vedono tutta la causa palestinese in decisa difficoltà, in estrema difficoltà, così come ci troviamo ad affrontare nella situazione interna argomenti, culture, tematiche di carattere razzista, di intolleranza, di affossamento dei diritti sotto tutti i punti di vista, eccetera eccetera, quando viceversa venivamo da periodi in cui gli orizzonti erano di tutt'altro tipo. Non è una considerazione, diciamo così, né definitiva né esaustiva, però insomma l'abbiamo voluto rilevare e abbiamo cercato di dare il senso di questa trasmissione anche in questo modo. Nei minuti che ci rimangono vogliamo parlare del radioabbonamento di questa radio, di quello che trasmettiamo, piace, non piace, come dovrebbe essere, come cambiarla, il parere di ascoltatori e ascoltatrici, e anche parlare di dopodomani, cioè del 31 a Re Bibbia, di questa iniziativa che la radio porta avanti da tanti anni, sicuramente da una ventina d'anni, adesso non ci ricordiamo, l'abbiamo chiesto, non ci ricordiamo qual è stata la prima iniziativa sotto Re Bibbia, però se non sono 20 siamo intorno ai 20 anni che questo 31 sotto il carcere di Re Bibbia viene portata avanti dalla radio e da tutti gli altri compagni e compagne che sentono questo problema.
Beh, Scarceranda che ci ha scritto sopra 20, quindi a parte
quelle
che è 2020,
che
ci ha scritto 20 perché è del 2020, ma insomma dovremmo essere sui 20 anni se ricordo bene. Allora, nell'attesa appunto che ci chiami chi ha ascoltato questa trasmissione o anche chi ne ha ascoltato una parte, io vi mando un altro brano di un epocale album uscito nel 1969, sono i The Who, e l'album è Tommy, la prima se non una delle prime opere rock cosiddette della scena appunto rock. Il brano è I'm Free, che mi sembra, insomma, io sono libero, mi sembra abbastanza opportuno adesso. Questo è l'ultimo brano dei tanti album che uscirono nel 1969, ovviamente non potevamo citarli tutti. E allora volevamo in questi minuti che ci restano ripetervi il nostro numero di telefono 06 49 17 50, anche invitarvi a continuare a sottoscrivere per il radio abbonamento di Onda Rossa. Trovate sul nostro sito, cliccando sul banner, appunto il modo di comodo di radio abbonarvi, e la cifra è libera. Noi abbiamo indicato 30 euro proprio perché, moltiplicando per 1000, e ci augureremmo appunto un numero di sottoscrizioni vicino a questa cifra, che 30 per 1000 appunto sono 30.000 euro, e trovate sul sito le motivazioni che ci hanno spinto sia a inaugurare l'anno scorso questa nuova forma di sostegno economico alla radio, sia il modo in cui abbiamo poi quantificato questa cifra finale. E Radio Onda Rossa si è sempre sostenuta, e lo sa bene chi ci ascolta, che si è sempre sostenuta assolutamente sulle proprie forze e su quelle di chi la ascolta. Credo sia un'esperienza praticamente non unica, ma sicuramente rara, di insieme a un altro paio di radio nella penisola, di una totale assenza di pubblicità, una totale assenza di padrini, come li chiamiamo spesso nei nostri spot, nelle nostre conversazioni. Noi rispondiamo soltanto a noi stessi, a noi stesse e a chi ci ascolta soprattutto, con cui vorremmo questa mattina anche provare a interloquire, ma magari lo faremo anche successivamente, trasmissioni da qui fino alla fine della campagna. E direi che siamo partiti un po' lentamente, noi non ci nascondiamo niente, né a noi né tantomeno a chi ci ascolta. Del resto è benissimo visibile, cliccando sul banner, la cifra che abbiamo raggiunto fino ad oggi. Mi sembra che stamattina un ascoltatore o un'ascoltatrice, non lo so, abbia incrementato questa cifra, però insomma vorremmo magari che la cosa accelerasse un po' per permetterci, se non di arrivare alla piena cifra, almeno insomma a qualche cosa che appunto ci si avvicini e ci sostenga per questo anno 2020. È inutile aggiungere che chi parla da questi microfoni, non io, voglio dire tutti e tutte quelle che parlano da questi microfoni, lo fa assolutamente a livello volontario, ma diciamo meglio a livello militante, a livello politico, perché è questo che chi parla da questa radio fa, è un modo anche di fare un'attività politica. Noi facciamo informazione in questo momento in cui soprattutto è stato sempre importante, e Radio Onda Rossa nasce proprio per dare voce a chi non ha voce, uno dei nostri slogan più ripetuti e più conosciuti, però è anche, diciamo, in questa situazione che si ancora negli anni, poi abbiamo visto, no, facendo questa carrellata di decennio in decennio, che la situazione non è certamente migliorata, tutt'altro, e quindi è importante che ci sia una voce che dice quello che gli altri non dicono o dicono in maniera assolutamente mistificatoria, fallace e strumentale. Radio Onda Rossa cerca appunto di dare la voce a chiunque voglia prendere la parola da questi microfoni, nel senso di chi ci ascolta e chi voglia appunto interloquire con noi, perché la consideriamo dalla nascita di Radio Onda Rossa una nostra grandissima ricchezza. Noi facciamo quello che possiamo come tutte le persone, ma un grandissimo aiuto ci viene sempre da chi ci ascolta. Stamattina magari per una serie di circostanze o anche per la raffica di notizie che abbiamo dato, questo purtroppo non è avvenuto, aspettiamo ancora un po', ci piacerebbe soprattutto parlare della radio in questo, diciamo, anche quarto d'ora, possiamo dire, che ci prendiamo fuori dalla programmazione, diciamo, del redazionale domenicale, che in genere termina a luna. Poi vorrei ancora riparlare sia di Scarceranda che del 31 dicembre, di questo appuntamento sotto le Bibbia, se qualcun altro o altra lo vuole fare.
Sì, diciamo, come dicevamo prima, appunto Scarceranda quindi arriva ai suoi 20 anni e si è arricchita nel corso di questi anni anche di un quaderno, nel senso non bastavano la sola agenda per raccontare e mettere le poesie e i disegni che ci arrivavano dal carcere, perché un'altra cosa che volevamo, ve l'abbiamo detto in tutte le salse, però l'importante è acquistarne una, perché così abbiamo l'opportunità, e volendo, insomma, potete segnalarci un detenuto o una detenuta dentro il carcere in cui la invieremo gratuitamente, ma anche aumentare questo livello di comunicazione dentro fuori, quindi incoraggiando la richiesta, l'invio di scritti, disegni, di sensazioni, parole, questo tutti i giorni dell'anno. È ovvio che Scarceranda tenta di fare questo, di porre all'attenzione di compagni e compagni, ma non solo, anche di chi è detenuto, dei propri familiari, la necessità di riparlare delle patrie galere, di riproporlo, e oltre che venirla ad acquistare qui in radio, sono state già programmate, ci sono già state una serie di iniziative, però potete trovare la Scarceranda anche dentro le prossime iniziative della radio. E un'altra proposta che volevamo farvi è che chi sottoscrive con 50 euro, possiamo dirlo, avrà una Scarceranda gratis, e se poi ne sottoscrivete per più ve ne daremo due. Questo per incentivarvi, come dire, per fare un gioco a rialzo. Oppure possiamo dire che potete sottoscrivere per questa radio, ma anche inviarci, ad esempio, tramite le mail ondarossa@ondarossa.info i temi di cui, le cose, insomma, di cui non se ne parla, e noi proveremo ad approfondirle, a provare contatti, a trovare qualcuno che possa parlarne, o noi stessi, oppure qualcuno che possa parlarne in maniera più approfondita delle compagne e dei compagni che stanno in questa radio, perché ci rendiamo conto che è difficile, no, raggiungere o poter pensare di approfondire qualsiasi aspetto di quello che avviene non solo nella nostra città, ma nel nostro paese, anche fuori dall'Italia. Però noi ci proviamo, anche con il vostro contributo, se vi va di scriverlo o avete notizie da approfondire o avete cose che noi non ne abbiamo parlato e ce lo volete sottolineare, ben venga il vostro collaborazione, ben venga il vostro sostegno. Non so se vogliamo dire altre cose, magari sulla 31, l'appuntamento qualcosa d'altro, se no l'appuntamento è alle ore 10, l'appuntamento è all'angolo tra via Maietti e via Bartolo Longo, sotto Re Bibbia, per poter far giungere la nostra voce, i nostri suoni a chi è detenuto e detenuto dentro quelle mura, ma anche per un momento di vicinanza con chi ha i propri cari e le proprie care detenute. Cercheremo di non dare con i nostri suoni, la nostra musica, quell'area molto fredda e molto grigia della nostra città. Ricordiamo, il carcere di Re Bibbia è uno dei carceri più grandi d'Europa e sempre più, nonostante sta nel contesto cittadino, sempre più isolato dal contesto cittadino. Perché dico questo? Perché chi lo ricorda tanti anni fa, forse ancora oggi, perché insomma Regina Coeli si andava sul Gianicolo per poter interloquire, parlare, e con Re Bibbia questa cosa è stata sempre molto più difficile. Forse alcune voci riescono ad arrivare solo al femminile, se non erro, che sta dall'altro lato e permette una vicinanza. Tutto il resto è anche completamente isolato. La stessa strada dalla Tiburtina è chiusa con un cancello, per cui bisogna fare un giro lunghissimo per arrivare davanti alle porte del carcere. Quindi un mondo a sé in una periferia romana che anche quella è abbastanza, come tutte le periferie, chiusa in anche quella, come dire, non nasce come un ghetto, ma alla fine diventa un ghetto in quanto tale. Però questi sono altri temi, quelli di cui vi vorremmo parlare e continueremo a parlarvi per tutti i 361 giorni del prossimo anno.
Ricordiamo ancora che non è indispensabile, sarebbe gradito, ma non è indispensabile sottoscrivere radio abbonamento con le modalità che vi ho detto, quindi andando sul sito www.ondarossa.info, cliccando su Sostieni Ror, che è questo banner, e quindi usando una carta, un PayPal. Se avete difficoltà potete anche venire qui in radio, in via dei Vosci 56, oppure perché no, per chi lo trova magari più comodo, continuare a usare il conto corrente postale. Lo trovate ancora sul sito di Onda Rossa cliccando su Sostieni, comunque ve lo ripeto, 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Vosci 56 00185 Roma, e questo vale anche ovviamente per l'acquisto di Scacceranda, che comunque troverete anche nell'appuntamento del 31 dicembre sotto Re Bibbia. Non ci sono telefonate, quindi chiudiamo qui alle 13.08 la mattinata di oggi. Questa era Radio Onda Rossa, gli 87.9 in FM, finalmente conquistati anni fa con una dura battaglia, la nostra frequenza certa. Continueremo a parlare e a far parlare anche chi ci ascolta. Quindi grazie a chi ci ha ascoltato oggi, sicuramente.